Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi innanzitutto mi scuso con questa voce un po' nasale, malanni di stagione, come si suol dire. In studio con me ci sono Livia e Claudia che frequentano il liceo Visconti di Roma.
Ciao.
Che corretto, carine. Per parlare insieme, parliamo oggi della prostituzione nei suoi aspetti, come si è evoluta, diciamo, no? Quindi potremmo affrontare sia quella prostituzione più classica, più tradizionale, sulle strade, che coinvolge anche la tratta, e anche quella che, tra l'altro, un recente articolo del magazine del Corriere della Sera ha messo così quasi in copertina, quella su internet, diciamo così, quindi quella che si evolve sia da un punto di vista delle metodologie ma anche delle protagoniste. Addirittura si parla di studentesse che ricorrono a questo per pagarsi le rette universitarie salate in Inghilterra, soprattutto questo è accaduto, e anche in Francia. Ma bando alle ciance, io andrei ad ascoltare il primo brano di oggi, un Fabrizio De André Dannata, un classico, Bocca di Rosa.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Ce la siamo sentita tutta, proprio tutta questa splendida canzone di Fabrizio De André. Io andrei adesso ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi entriamo nel vivo dell'argomento di oggi.
Bastano un computer e una webcam per vendere il proprio corpo. Evasione dalla monotonia o necessità di arrotondare alla base di questa nuova prostituzione telematica. Studentesse fuori sede, ma non solo, o giovani impiegate, ma anche signore bene, con tariffe che possono toccare vette importanti. Molte di loro nemmeno si sentono squillo, sostenendo che il monitor del computer segna un confine invalicabile fra realtà e fantasia. Quello che dicono è esattamente questo: vendiamo fantasie, mica il nostro corpo. Il fenomeno è in realtà più ramificato e molte arrivano a fornire vere prestazioni sessuali in cambio di qualche centinaio di euro, rivendicando nell'era del lavoro precario il diritto a partecipare alla società dei consumi.
Eccoci qua. Allora, prostituzione. La prostituzione è nel mondo regolamentata in modo molto ampio e variegato. Si va dalla pena di morte per chi la esercita alla legalizzazione completa. E qua pensiamo subito a paesi come l'Olanda, che Claudia so tu hai visitato.
Sì, devo dire che sono rimasta un po' colpita, sia perché naturalmente venendo da un paese come l'Italia, che è così tradizionalista, è sicuramente l'antitesi di quello che ho potuto vedere in Olanda. E io sinceramente sono dell'idea che comunque sia meglio legalizzare, ad esempio, appunto, queste forme di prostituzione, la strada Luci Rosse, il quartiere comunque circoscritto. Io ho potuto constatare un grande ordine comunque all'interno della città, anche se sicuramente degli spettacoli non erano proprio certo edificanti da vedere comunque, però penso che sia una garanzia di ordine in ogni caso per la città.
Beh, anche perché comunque in Italia tu dicevi magari più puritani, ma insomma alla fine neanche tanto, si tende magari a gettare un po' di polvere negli occhi, in quanto comunque non si può sfruttare la prostituzione, ma ci si può prostituire, però c'è il reato di adescamento, quindi insomma un po' tutto un po' confuso, non ci sono leggi molto precise, ecco.
Per quanto riguarda l'Italia, le case di tolleranza nacquero, pensate un po', sotto Camillo Benso, conte di Cavour, per favorire l'esercito francese che appoggiava i piemontesi contro l'Austria. Dopodiché abbiamo avuto il 20 settembre del 58, dopo un lungo dibattito nel paese, l'introduzione del reato di sfruttamento della prostituzione, con cui poi tra l'altro le case di tolleranza furono definitivamente chiuse, vedi legge Merlin, la famosa legge Merlin. Ma da allora comunque si è tornato sempre a dibattere su questo argomento: riaprire le case, non riaprire, togliere dalla strada, legalizzare, non legalizzare. Oggi non vorremmo affrontare questo argomento proprio da un punto di vista giuridico, ma cerchiamo di capire che cosa c'è dietro questo fenomeno. In collegamento telefonico Mirta Dapra, responsabile del progetto Prostituzione e Tratta per il gruppo Abele. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno.
Inizia Claudia con le domande.
Buonasera, le volevo chiedere innanzitutto come si è evoluta questa tratta delle schiave del sesso recentemente soprattutto?
Ma innanzitutto dobbiamo pensare che fino a un po' di anni fa questo non era un problema rispetto alla prostituzione, a quello che noi vediamo sulle strade, perché c'erano ormai poche italiane. E le italiane, avendo più lavoro e lavori migliori, avevano scelto di non prostituirsi. Poi sono arrivate le donne dall'Africa, dai paesi dell'est, da paesi dove c'è una grande povertà e dove ci sono poche possibilità, soprattutto per le donne. Allora, si è evoluta, questo, c'è stato questo grande arrivo. I grandi elementi di evoluzione recentemente sono quelli che c'è un grande spostamento al chiuso, le donne vengono fatte prostituire in locali, in case, in posti dove è anche più difficile raggiungerle. C'è stato un aumento e poi si sono anche sparse, non sono più solo nelle città ma anche nelle campagne, un po' anche sotto gli occhi di tutti. La forma di sfruttamento della tratta, questo è un altro elemento di evoluzione. Innanzitutto non riguarda solo lo sfruttamento a fini sessuali, ma riguarda anche moltissime persone che sono sfruttate sui luoghi di lavoro, che sono sfruttate per accattonaggio, sia minori, bambini, che anche adulti, a volte con disabilità. E poi ci sono traffico di organi, ci sono bambini piccoli venduti, le forme di tratta purtroppo sono aumentate e stanno anche un po' emergendo.
Livia?
Buonasera, io invece volevo chiederle, proprio per via di questo cambiamento della situazione nella tratta delle prostitute dal passato fino ad adesso, non crede che bisognerebbe cambiare il sistema di regolamentazione di questo fenomeno?
No, io credo che la regolamentazione che c'è oggi in Italia sia una delle migliori e mi spiego. Noi abbiamo la legge Merlin che ha detto che la prostituzione non è un reato, ma ha detto che è un reato lo sfruttamento. Abbiamo un articolo 18 che non sto a spiegare perché è un po' lungo, ma che è il migliore articolo che c'è in Europa perché offre alle donne che vogliono uscire dalla prostituzione forzata la possibilità di farlo anche con un permesso di soggiorno. Quello che a mio avviso manca, e allora la normativa potrebbe aiutare, ma non è tanto la normativa sulla prostituzione, la normativa dovrebbe essere per dare più possibilità di lavoro e lavori migliori alle donne. Ecco, io credo che se noi avessimo il coraggio di fare questo, cambieremmo i grandi numeri sulla prostituzione che c'è sulle strade oggi.
Una curiosità più che altro, si sente sempre magari di queste ragazze, insomma più o meno giovani che siano, che appunto vengono diciamo ingannate, insomma costrette in qualche modo a arrivare per dire in Italia, ma quanto realmente loro sanno il destino terribile che gli si prospetta di finire sulla strada e quanto invece appunto non sanno e vengono soltanto adescate?
Ma allora, una forma di inganno permane perché molte di queste ragazze pensano magari di venire a fare le cameriere, di lavorare in agenzie, ci sono queste agenzie che pullulano in tantissimi paesi, tra cui i paesi dell'est. Però molte donne sanno che verranno a fare le prostitute, però guardate che questa non vuol dire che loro lo scelgono. Loro sono consapevoli, ma anche la persona che decide di sottoporsi, di venderne un rene, è consapevole, ma non vuol dire per questo che non cerchi di uscire da una situazione di disperazione o che non sia comunque sfruttato. Ecco, allora io credo che, ma questo ve lo dico perché l'ho imparato anch'io dalle persone che accogliamo, dalle loro biografie, dalle storie. Quando si ha di fronte un'assenza di futuro praticamente, un'assenza di potere, cioè una donna che non ha nessuna prospettiva di vita migliore per se stessa, per i figli magari piccoli, che cosa fa? Anche se sa che deve fare la prostituta, mette in gioco se stessa, il proprio corpo per un periodo limitato, questo è quello che credono ovviamente, partono con questa idea, per dare però un futuro migliore a se stesse, ai propri figli, alla propria famiglia in patria. Questo è il sogno di tutti, che poi è un sogno che si scontra con la realtà, però sapere o non sapere, abbiamo imparato che è poca cosa, sono comunque donne che non scelgono in una situazione di libertà come possiamo scegliere noi, insomma.
Vai, Livia. E invece io le volevo chiedere quanto può essere difficile gestire la prostituzione, ovviamente la causa non è questa, però anche a causa del fatto che le donne a volte che si prostituiscono, soprattutto le straniere, magari senza permesso di soggiorno, raccontino poi delle storie un po' iperboliche per essere aiutate.
Ma non è che raccontino delle storie iperboliche, a parte che per essere aiutate e essere inserite nei programmi bisogna fare tutte le verifiche, per cui se loro raccontano delle bugie o una storia, ci si accorge subito che sono delle bugie, ma anche nei rapporti con le associazioni, senza andare dalle forze dell'ordine. In rapporti con noi vogliamo che si basino su un rapporto non basato sulle bugie o cose di questo genere. Io piuttosto ho visto il contrario, che abbiamo trovato delle storie che a volte sono al di là dell'immaginazione, ecco, in termini sia di difficoltà e di vita, sia di sfruttamento, sia di organizzazioni o di situazioni che arrivano a appunto a delle storie raccontate che noi non saremmo neanche riusciti a immaginare.
Grazie Mirta Dapra per essere grazie stata con noi oggi a Radio Zenit. Ricordiamo responsabile del progetto Prostituzione Tratta per il gruppo Abele.
Arrivederci.
Radio Zenit si ferma per qualche istante, restate con noi.
Zenit, la scuola che fa radio.
Gella della notte, banda Bassotti a Radio Zain. Torniamo a parlare di prostituzione oggi con Claudia e con Livia del Liceo Visconti di Roma. Abbiamo affrontato l'argomento, quello tratta, quindi lo sfruttamento, però la prostituzione oggi ha anche un risvolto diverso, potremmo dire tra virgolette più moderno, che sfrutta le nuove tecnologie. Ci sono ragazze che si vendono online, sono anche ragazze di buona famiglia alcune volte, sono ragazze che frequentano l'università e che in alcuni casi, ovviamente, per carità, mai generalizzare, che usano questa forma comunque di prostituzione per fare qualche soldo in più, perché le rette sono alte, dice una ricerca, dice una rivista molto nota tra l'altro dell'Università di Cambridge, di recente ha pubblicato delle testimonianze. Per colpa delle rette elevate, molte giovani dell'Ateneo accettano di offrirsi per sesso a pagamento. Le Figaro invece dice che sarebbero circa 40.000 le ragazze tra i 19 e i 25 anni che vendono se stesse, siamo in Francia quindi, per pagare l'affitto e per permettersi l'università. Secondo ospite a Radio Zainet, Luisa Leonini, docente di sociologia presso l'Università di Milano, autrice tra l'altro di Sesso in acquisto, una ricerca sui clienti della prostituzione. Benvenuta a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno.
Claudia, vuoi iniziare?
Sì, buongiorno. E innanzitutto, parlando della prostituzione online, che è la forma nascente e anche molto diffusa, purtroppo, della prostituzione, possiamo parlare di sfruttamento in questo caso?
Sì, anche se le cose sono diverse. Certamente si può parlare di sfruttamento perché ci sono dei siti organizzati, per esempio tutti quelli che organizzano turismo sessuale, prostituzione in paesi del terzo mondo, oppure anche che organizzano poi incontri con le ragazze e che sono gestiti e organizzati da terzi e che quindi sfruttano queste ragazze. C'è poi un altro fenomeno legato alla prostituzione online che è invece legato a un discorso autonomo delle persone, ragazze o ragazzi o trans, che utilizzano il web come canale per proporsi in modo autonomo. Allora, in questo caso invece il discorso sullo sfruttamento è un discorso di tipo diverso, cioè sul fatto di sfruttare il proprio corpo e quindi una mercificazione del proprio corpo a fine di lucro, che però è molto diversa da quando invece le persone sono costrette a farle o indotte a farle da terzi.
Vai Livia.
Buonasera, io invece volevo chiederle dal punto di vista sociologico qual è la differenza tra un cliente, diciamo tra virgolette, tradizionale e quello che invece fruisce della prostituzione tramite la rete online.
Guardi, non credo ci sia molta differenza, diciamo che è molto più comodo, quindi le persone che per cultura, che per età hanno accesso, un accesso facile alla rete, hanno meno problemi rispetto a quelli che devono invece andare a cercarle. Inoltre sono anche diverse i due mercati, perché uno è per esempio più legato a un mercato di prostituzione su strada, dove per esempio spesso per i clienti è un aspetto importante quello del girare e valutare attraverso questi giri quali sono le prostitute che preferiscono o le ragazze o i ragazzi che preferiscono. Online comunque è possibile fare un giro telematico e valutare e vedere. Quindi questo spiega anche la diffusione molto grande di questo tipo di commercializzazione, perché ovviamente è più comoda sia per il cliente sia anche per chi vende questo tipo di commercio, di consumo.
Claudia?
Le volevo chiedere per finire se questo fenomeno può essere considerato come un segnale di proprio una morale sessuale, un approccio anche con il proprio corpo che è cambiato a tutti gli effetti, oppure sono delle necessità economiche a spingere queste ragazze poi a fare quel che fanno?
Lei dice l'uso della tecnologia?
Anche.
Nella sua domanda? Ma guardi, certamente c'è una morale sessuale nuova che in qualche modo porta a scindere sessualità e affettività e a quindi a vivere in modo diverso quello che è l'utilizzo del proprio corpo a fini sessuali. Vorrei però sottolineare che la stragrande maggioranza delle persone che oggi vendono sesso a pagamento non gestiscono in prima persona questa loro attività, ma lo fanno in situazioni di sfruttamento. Quindi la prima grande differenza è questa. Dopodiché, certo, questo ha a che vedere con problemi invece di tipo etico e morale. Ci sono paesi in cui si vende il sangue a pagamento, per noi il sangue può essere solo donato, noi riteniamo un reato la vendita di organi, mentre non è considerato un reato la vendita del proprio corpo se non c'è un terzo che sfrutta su questo. Quindi già oggi per esempio, ma da lungo tempo, non è considerato reato. Il problema è direi quello della percezione di una sessualità che è disgiunta dall'affettività e come tale può essere considerata in alcuni casi come un modo per avere un reddito, un introito.
Grazie Luisa Leonini, docente di sociologia presso l'Università di Milano, per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Prego, arrivederci, buonasera.
Direi che siamo arrivati veramente quasi in chiusura, ma prima andiamo ad ascoltare il flashback di oggi di Radio Zainet, che ha per protagonista John Denver.
Benvenuti alla musica. Oggi vogliamo fare i complimenti a John Denver. Perché, vi chiedete voi? Molto semplice. L'artista che sta lasciando un segno indelebile nel panorama della musica country americana ha ricevuto il disco d'oro per I'm Sorry. Il disco è uno dei più venduti di questi ultimi tempi e alla radio i passaggi del brano non si contano più. E allora ascoltiamocelo, ma con uno dei suoi primi successi, giusto per capire come tutto questo ha avuto inizio. Direttamente dalle radici delle terre americane, questo è John Denver con Take Me Home Country Road.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato John Denver con Take Me Home, Country Road. Pensate che dal 1972 il musicista tra i più importanti esponenti della musica country ha venduto più di 62 milioni di dischi in tutto il mondo. Al pari di artisti del calibro di Jackson Browne e degli Eagles, Denver ha raccontato cosa stava diventando l'America, quella dei primi anni 70.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Saluto Olivia e Claudia del Liceo Visconti di Roma che sono state con me oggi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie per la vostra compagnia e naturalmente saluto i nostri ascoltatori. L'appuntamento con la prossima puntata di Radio Zainet è a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.